sono fermato su un dettaglio, così spero che non sia riduttivo, ecco. Questo fatto che lo spirito di malattia che ha questa donna da tanti anni la fa essere piegata e insiste su questo fatto, il testo, e non aveva la forza, la possibilità di dispiegarsi fino alla totalità. È come se sottintendesse fino alla pienezza. Poi noi capiamo della postura eretta, però lui dice fino al tutto, ecco. Non le permetteva di spiegarsi fino al tutto. E così mi sembra che, trattandosi fra l'altro di una donna, Vangelo di Luca non può essere un caso, ecco. Forse un altro, ma per Luca non è un caso che ci sia una donna in tanti contesti eloquenti, ecco. Di liberazione. Così non è per voler stringere il testo e attualizzare. Stavo pensando quanto accende nelle storie di ciascuno di noi questa dinamica di prigionia che nella vita diventa uno stato accettato e ce lo portiamo dietro perché sembra che faccia parte del gioco. La pienezza viene. Già noi forse siamo persino rinunciatari davanti alla possibilità di essere liberati, di essere portati alla pienezza.
Singolare il fatto che, a differenza di altre religioni, dove Gesù è confrontato con una semplice infermità, qui sembra quasi che sia un esorcismo, cioè tutto si parla di spirito che era pieno di ferma, e anche il gesto che Gesù fa, la posizione delle mani, fa pensare appunto a qualcosa che appartiene alla liberazione dello spirito. Tra l'altro, appunto, anche nel testo seguente, Gesù parlerà che questa donna è venuta schiava passata, no? 18 anni, quindi insomma non so se qui appunto Luca ci vuole dare un'immagine di una guarigione un po' speciale, oppure se favorisce ogni tipo di infermità che si possa considerare un po' preceduta dallo spirito maligno che agisce negativamente sull'uomo.
Leggendo questo testo staccato dal pezzo che segue, mi ha colpito, cioè l'attenzione è andata molto di più sul fatto che lui stava insegnando, era in sinagoga, stava insegnando, però si interrompe, insomma, vede questo bisogno e mi sembra prioritario. Mi è venuto in mente che appunto invece da adolescente così era. Quando sua mamma l'aveva rimproverato, ma insomma non ti sei preoccupato di noi, insomma eravamo angosciati, così lui gli ha proprio risposto secco, che non sapevate che io devo occuparmi delle cose del padre mio. Quindi così mi sembrava che, così leggendolo oggi, staccato dal resto, è proprio, ci indica come appunto le cose del padre suo siano veramente la cura delle persone, principalmente. Quindi quell'insegnamento viene amplificato e diciamo diventa un esempio con questo gesto che fa, insomma, diventa un annuncio vero della concretezza di questo gesto.
Piaciuto il versetto 13, quando dice che lei si raddrizzò e glorificava Dio per questa lode da eretta, da dritta, diciamo, guarita, liberata. E anche il modo con cui Gesù le dà questa comunicazione, insomma, si vede che. Cioè, con questi verbi passivi è Dio in pratica che l'ha liberata. E quindi mi è sembrato molto bello che lei rendesse, glorificasse Dio. Ecco, figlia di Abramo, a 18 anni sono tanti. Ieri vedevamo i 3 anni di quel fico che non porta frutto, 18 anni piegata, e in quel momento, ecco, finalmente può glorificare Dio. Ecco, quindi le note facevano notare che Luca particolarmente attento a questa gloria, questo glorificare Dio, quindi ci sono i pastori al capitolo 2 che rendono gloria a Dio dopo che hanno visto il bambino, pure il paralitico del capitolo 5, la folla a Naim dopo la resurrezione del figlio della vedova, capitolo 7. Capitolo 17 ci sarà quel lebbroso di 10 che torna, il cieco di Gerico, capitolo 18, fino al centurione, del capitolo 23 dopo la morte di Gesù. Quindi questa però è particolare, appunto, perché un lungo tempo di silenzio, e poi la gloria. Ecco, sono chiesto anche in questa festa dell'Apostolo, anche nella prima lettura c'è questa città che risplende della gloria di Dio. Ecco, è il nostro glorificare Dio. Certamente per la donna, a motivo proprio della sua malattia, è una gloria sia di ringraziamento, probabilmente di gratitudine, di felicità, però è Dio, ecco, l'oggetto di questa lode.
Riguardo al brano di ieri, mi sembra che quello di oggi sia completamente sovrapponibile e quindi anche questo richiamo allo spirito mi sembra in una qualche misura un po' la causa del non portare frutto l'albero, appunto, per il fico di ieri. E poi c'è l'intervento completamente gratuito del vignaiolo che di là appunto è intenzionato a zaffettare per poi vedere. E di qua Gesù che interviene direttamente e il frutto immediato, come diceva Andrea, è quello della glorificazione di Dio da parte di questa donna.
Io mi sono fermata sul versetto 11, dove in italiano dice che non riusciva a stare zitta, e questo non riuscire è il termine del potere, della possibilità, insomma, del potere, della potenza, e proprio non poteva stare dritta, era impotente quindi. E lo sguardo di Gesù su questa sua impotenza mi ha ricordato lo sguardo di Dio sulla miseria di Maria e quindi il Magnificat. Mi è sembrata che questa impotenza fosse in un certo senso una ricchezza. se guardata da Dio, appunto. E insomma, mi ha ricordato Teresina con appunto la sua piccolezza, che affidata al suo Signore diventa quello che diventa. E pensavo appunto che se lei avesse potuto stare dritta, avesse avuto il potere di stare dritta, non sarebbe arrivata a glorificare Dio come invece fa. E quindi ritrovavo in questo testo la preziosità della piccolezza visitata dal Signore e così accolta davanti a Lui.
Mi sembra che l'accostamento tra il testo di ieri e quello di oggi produca diversi effetti. Il primo è che possiamo concludere che quell'anno che il vignaiolo chiede di tempo per vedere se il fico riprende a fare frutto non è da intendere in senso cronologico, ma è da intendere in senso ampio, per indicare uno spazio che può essere variabile da persona a persona, da storia a storia, quindi nel caso di oggi 18 anni di infermità. L'insegnamento di Gesù sembra proprio il giorno di sabato nella sinagoga, quel concime che gli mette intorno al fico perché riprenda a fare frutto. Inoltre mi pare che si veda un nesso importante tra l'inizio del capitolo 13 con i due fatti di cronaca che pongono la questione del rapporto tra peccato e morte violenta nei termini di causa ed effetto. Abbiamo visto che Gesù spiega che non c'è un rapporto di causa ed effetto tra il peccato e la morte violenta, o la sventura della morte, come nel caso della torre. Però Gesù dice anche: se non vi convertite, perirete tutti allo stesso modo, quindi fa capire che esiste un nesso tra il peccato e la morte violenta, tra vivere nel peccato e morire di morte violenta, c'è un collegamento, ecco. E allora effettivamente l'osservazione di Giovanni Paolo all'inizio mi sembra di grande rilievo, cioè questa donna ha uno spirito, dice che la tiene inferma, nella traduzione italiana ha uno spirito di infermità. La stessa parola è ripetuta al versetto 12 quando Gesù le parla, le dice: sei sciolta, sei libera dalla tua malattia, dalla tua infermità, dalla tua debolezza. C'è un nesso tra lo spirito e la malattia. E noi siamo naturalmente con tante informazioni, ecco, che possiamo ricevere anche sulla causa delle malattie fisiche, delle patologie,
Però non dobbiamo dimenticare il discorso di questi giorni del Vangelo, cioè che c'è un nesso tra il male e le malattie, tra il maligno e le malattie, quello che appunto domani al versetto 16 chiaramente verrà detto da Gesù. Il Satana ha tenuto 18 anni legata a questa donna. Quindi che cos'è quella malattia di quella donna? Beh, oggi risponderemmo esattamente sul tipo di malattia, però qui il discorso è un altro, cioè esiste un collegamento tra lo spirito del male e la malattia. E per questo c'è nella cura da parte di Gesù una imposizione delle mani, c'è un rimettere quella donna davanti a Dio, consentirle di glorificare Dio, come è stato osservato. Naturalmente i padri della Chiesa mi prenderebbero molto in giro, perché per loro è molto chiaro che questi testi del Vangelo parlano ieri della sinagoga, cioè di Israele sterile, e oggi della Chiesa, cioè delle genti chiamate alla salvezza. E i 18 anni li leggono come un ideale di pienezza, perché 10 indica le 10 parole date da Dio a Mosè e 8 indica il tempo della risurrezione nell'ottavo giorno. Quindi in questa donna, ecco, siamo secondo loro rappresentati tutti noi che veniamo immessi nel tempo nuovo, nell'anno nuovo, che infatti è quello di cui parla Luca al capitolo 4, quando Gesù inizia il suo magistero pubblico e annuncia un anno di misericordia, un anno accetto a Dio. È il tempo nuovo della redenzione, è l'ultimo anno della storia, il tempo è finito in realtà. C'è solo un anno, c'è un ultimo giorno, un'ultima ora, ma voi capite che dire anno, ora, giorno non ha alcun significato cronologico. È un'epoca, è un istante, è quello che Paolo dice, il tempo si è fatto breve. Ecco, siamo in quella brevità in cui sperimentiamo la salvezza che Gesù è venuto a portarci per liberarci dalla soggezione al potere delle tenebre, per introdurci nel suo regno nuovo.